20.07, questa è Radio Onda Rossa, oggi è martedì 7 maggio. Ciao a tutti e a tutti, ben trovati e ben trovate. Ricominciamo con Note Cose Città. Vi ricordo tutti i contatti 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi. www.ondarossa.info è la mail, sul sito Buonasera.
Buonasera.
Allora, Onda Rossa, chiocciolaonderossa.info è la mail,
www.ondarossa.info
e io ce l'ho standard questa
cosa. Ondarossa.info,
però quando lo sento ormai ce l'ho nelle corde.
Come è andato a Bora Bora?
Oh, bene. Ti posso dire Bora Bora? Bella.
Bella,
Bora Bora bella. Se ti capita un fine settimana, veramente te la straconsiglio. L'unica cosa
a me sul mangiare che non mi convince.
Guarda, pieno di italiani. Pieno di italiani, questo forse è l'unico aspetto diciamo negativo. C'era una famiglia vicino a noi che non ti dico che mi ha rovinato le vacanze, però sul materassino con la parmigiana a Bora Bora, tu ci hai visto mare cristallino con i tocchi di melanzane mozzarella nell'acqua. Vabbè, però che devi fare, sappiamo farci riconoscere. C'è un sito, tra l'altro un blog, Bora Bora fa schifo, dove vedi tutte le foto sì, antidegrado. Fabio, lui chi è? Sto ragazzo chi è?
Ma sei in onda? Stai guardando in onda? Questo è il nostro ospite.
Ah, il nostro ospite, c'è un ospite oggi.
Quando tu stavi a Bora Bora, io stavo lavorando, ho letto libri, ho pensato, no?
Sì.
Ho pensato che era il caso di, a parte le battute, abbiamo in studio con noi Liborio Conca, che è l'autore di un libro splendido che vi consiglio e che vi consigliamo e che secondo me, secondo noi, vi verrà voglia di leggerlo alla fine di questa puntata. Comunque lui è autore di un libro che si chiama Rock Lit, edito da Jimenez. Il libro è, da cui noi abbiamo preso spunto per questa puntata, racconta i legami, le corrispondenze tra musica e letteratura, come dice il sottotitolo, legami, intrecci e visioni. Quindi avremo molte belle storie, molti anche libri, autori e autrici da consigliare ai nostri,
lui, peraltro, già
ai nostri ascoltatori.
Ha cominciato a parlare, ma io non avevo alzato il suo microfono. E quindi non abbiamo.
Allora risaluto Fabio, risaluto Ale e grazie di avermi invitato.
Mi devi scusare Liborio, ma adesso sono tre manopole e tre tasti da alzare, quindi la cosa che inizia a essere
richiede una certa coordinazione.
Esattamente. Vabbè.
Vabbè, allora, prima di cominciare con l'ospite, prima di cominciare a raccontare, a farlo parlare, a raccontare una serie di aneddoti, come dicevo prima, partiamo con un po' di musica. Però prima, sempre prendendo spunto dal suo libro, perché lui ne parla, abbiamo detto che al centro di questa puntata di Note Cose Città racconteremo le corrispondenze tra rock, musica rock, non necessariamente rock, non soltanto rock almeno, e letteratura. Partiamo da un caso abbastanza semplice, perché si tratta di un unico autore, in questo caso leader, voce di uno storico gruppo indie, e di un solo libro, di una sola autrice che ahimè scriverà soltanto quel libro che tanti di noi, se non tutti, hanno letto, un libro che si chiama I diari di Anna Frank. Leggo degli stralci dal libro di Liborio, così entriamo subito bene nella puntata. Lui, leggo stralci, non è tutto di seguito, quindi mi scuso con l'autore, ho fatto io un montaggio.
Prego.
Allora, l'autore è Jeff Mangum, è leader di Neutral Milk Hotel. Racconta Mangum di un giorno a 25 anni nel suo paesino, Ruston, in Louisiana. Era in attesa di partire per Denver, dove avrebbe registrato il primo album di Neutral Milk Hotel. Mangum riconosce di non essere una persona istruita, domandandosi, tra le altre cose, se saperne di più di quello che è successo nel mondo gli possa far bene. O piuttosto se una consapevolezza maggiore non lo avrebbe mandato fuori di testa. Decide che probabilmente sarebbe impazzito e va avanti con la passeggiata. Poche ore dopo intravede la copia di un libro in bella mostra in una vetrina, un libro che non ha mai letto, è il diario di Anna Frank. Lo prende, inizia a leggerlo e lo finisce in due giorni. Passa le ore successive a piangere di continuo, in preda a una specie di crisi mistica. Scrive appunti, scarabocchi, disegni, creando una sorta di rapporto trascendente con la figura di Anna. La domanda che lo scuote è in fondo semplice e terribile: come è stato possibile che una ragazza così giovane, bella e vivace sia stata uccisa dall'odio, da un odio puro senza altre motivazioni che non quello che contiene questa parola? Per l'album più bello dei Neutral Milk Hotel, In the Aeroplane Over the Sea, uscito nel 1998, la storia di Anna raccontata nel diario va ben oltre il concetto di ispirazione, scrive Libori. È un autentico cuore pulsante nei testi di Jeff Mangum. Vado avanti. Qua lui riporta una...
Ti ritrovi intanto Libori in queste parole.
Quello che hai scritto.
Non avevo dubbi, ma è un montaggio fantastico.
Adesso lui riporta lo straccio di un'intervista di Jeff Mangum. Mentre stavo leggendo il libro, Anna era viva per me, completamente. Sapevo che cosa stava per succedere. Ma così stanno le cose: ami le persone perché conosci la loro storia, hai simpatia per le persone anche quando fanno cose stupide, perché sai da dove vengono e capisci che cosa gli passa per la testa. Quindi, leggendo il libro, mi sentivo come fossi entrato nella testa di qualcuno, in un modo persino più profondo di quello che puoi fare quando conosci questa persona in carne e ossa, e poi alla fine viene eliminata come fosse spazzatura. Dice Mangum che la sua musica nasce da sogni e visioni, che spesso registra e conserva anche i sogni delle persone che frequenta, e sognante la definizione che calza a pennello per il testo di In the Aeroplane Over the Sea, la canzone che poi tra poco ascolteremo, ed è la canzone che dà il titolo all'album consacrato ad Anna Frank. Dopo aver finito di registrare l'album, ha raccontato Mangum, impiegò molto tempo e parecchie serate con gli amici per riprendersi da un'esperienza così intensa. Alcune delle canzoni che aveva scritto lo avevano addirittura spaventato. Il testo è splendido, vi leggo sempre la traduzione di Liborio di una parte del testo e ne vale davvero la pena. E un giorno moriremo e le nostre ceneri voleranno dall'aeroplano sul mare, ma per adesso siamo ragazzi, lasciateci sdraiare al sole e ammirare tutte le bellissime cose che possiamo vedere. L'amore deve essere in tutto quello che trattengo qui con me, il fantasma di Anna è tutto intorno, ascolto la sua voce mentre si muove risuonando attraverso di me, morbida e dolce, come tutte le note si piegano e arrivano alla cima degli alberi. Ho letto malissimo, Jeff Mangum canta molto meglio di me. Neutral Milk Hotel, In the Aeroplane Over the Sea.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. There are lights in the clouds and there's ghosts all around. Hear a voice as it's rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above the tree. Smooth and sweet.
In the Aeroplane, Over the Sea, loro sono in Atomic Hotel. Cominciamo un po' ad addentrarci in questo rock lit che vi stiamo presentando col suo autore, Liborio Conca. Allora, c'è uno scrittore la cui, diciamo, figura è abbastanza costante nel libro, e è una sorta di Virgilio, un po', diciamo, uno spirito guida che accompagna il lettore. Si tratta di William Burroughs.
O forse un Caronte.
O forse un Caronte.
Decisamente più un Caronte.
Ecco, grazie, mi avete fatto, ve l'avete organizzati, però.
Improvvisatissimo.
Dove io 5 euro, se non siete d'accordo così.
Maledetti. E il suo ruolo in questo libro, insomma, nelle storie che racconti?
Sì, quando ho iniziato a ragionare su, banalmente, da dove partire nel gigantesco rapporto che c'è stato nel tempo tra queste due arti che sono musica e letteratura, avevo alcuni nomi in mente, sia per letture pregresse che anche proprio per un discorso di ricerca e di lavoro che ho fatto nel tempo, e uno di questi nomi era quello di William Burroughs. Chi è Burroughs? Burroughs è, diciamo, appartiene alla famiglia dei Beat, fu amico di Kerouac e di Ginsberg, e se prima Fabio parlava di Caronte è perché evidentemente è un sopravvissuto, è un tipo abbastanza aspro. Chi conosce la biografia saprà di quali imprese si è reso celebre, con quali imprese si è reso celebre. Nel particolare del libro, tra le cose che ha costeggiato nel tempo Burroughs, c'è sicuramente il fascino che ha esercitato nei confronti di diverse rockstar più o meno alternative nel corso di almeno tre generazioni, perché l'influenza di Burroughs parte da
sì,
dagli anni 70,
libro,
da David
sì.
Bowie, e va avanti fino agli anni 90 con band come R.E.M. o Nirvana. Quello che Burroughs esercita...
R.E.M. sui R.E.M., ti ho visto
R.E.M.
sui
R.E.M., grazie ragazzi.
E ogni tanto R.E.M. o R.E.M., insomma, è una vecchia così disquisizione fonetica. Per queste band Burroughs esercita un fascino proprio dal punto di vista biografico, per quello che dicevamo prima, ma anche dal punto di vista tecnico, perché una peculiarità della scrittura di Burroughs è il cosiddetto metodo del cut-up, vale a dire un processo che potremmo assimilare a una sorta di collage narrativo in cui l'autore ritagliava fisicamente dei brani da lui scritti e poi li rimescolava attribuendogli un senso diverso, ulteriore. Questo procedimento appunto affascinò tantissimo vari autori della, diciamo, della scena alternativa, e quindi, dovendo partire, avevo questo nume tutelare da cui avviare il mio discorso, che, e finisco, parte da una festa, la festa per i 70 anni di Burroughs.
Ah, che c'è un aneddoto, tra l'altro, fichissimo sui Police.
Esatto, sì.
Si tiene
questa, si tiene, c'è questa festa, immaginate una festa a New York piena degli anni 80, siamo in 84.
Non è che immaginiamo, noi
siamo lì.
No,
va bene.
Sì, anzi, se ti serve,
non ci vogliamo
qualche,
far belli, però,
se ti serve
insomma,
qualche informazione, insomma.
Ottimo, buona
sapersi.
Buona sapersi.
Vai sempre a Queens, perché Manhattan è un sacco incasinato.
No, Manhattan basta.
Queens,
Manhattan
sta bene,
basta. Queens.
Qui siamo in una ex chiesa sconsacrata, tanto per chiarirci, una ex chiesa consacrata. Quale luogo migliore per festeggiare quello che io definisco il culto di Burroughs? Infatti, a celebrare questo anziano, diciamo, quasi anziano scrittore, si raduna tutta la scena newyorkese più figa dell'epoca, perché a questa festa partecipano Lou Reed, partecipa Jim Carroll, partecipano i Police.
Io c'ero il dentista, mi ricordo quella sera.
Che peccato.
Sì.
Perché
peccato,
altrimenti avresti trovato anche Frank Zappa, per esempio,
sì.
E Madonna, una giovanissima Madonna che quell'anno sarebbe uscita nell'84 con Like a Virgin, era ancora una giovane emergente, e era anche lì, era lì anche lei in questa ex chiesa sconsacrata, dove a un certo punto Burroughs prende sotto braccio un suo amico, e qui racconto l'aneddoto che accennavi prima.
Gianni Minà, l'amico, eh?
Sì, è sicuro.
Esatto. E dice: guarda Gianni, fa Bill Burroughs, stai attento perché mi hanno detto che quei due là sono dei poliziotti. Ora, evidentemente qualcuno aveva detto a Burroughs che alcuni dei suoi ospiti erano poliziotti, ma non erano dei poliziotti, diciamo, in divisa, bensì appunto Sting, i membri dei Police, che erano altri invitati alla festa.
E senti, hai citato Nirvana, allora io a questo punto ti farei anche presentare la canzone che abbiamo scelto di ascoltare, magari raccontandoci quell'aneddoto tra Burroughs e Kurt Cobain.
Perfetto.
Vai.
Andiamo con la canzone?
Sì, no, ma
l'aneddoto prima.
Sì.
Perfetto, l'aneddoto è molto simpatico perché riguarda la passione di Kurt per Burroughs, come dicevo prima, tra gli artisti letteralmente folgorati da questo scrittore. Dopo diversi, dopo un corteggiamento diciamo molto lungo, alla fine Kurt Cobain riesce a farsi invitare da, da Burroughs nella sua residenza dove va con il produttore. E Burroughs, ci sono delle foto che ritraggono ormai la, quasi ottantenne Burroughs con questo giovane scapigliato che era Kurt Cobain, che tempo prima gli aveva scritto una lettera per chiedergli di
incontrarlo.
Di incontrarlo e anche di prendere parte al video della canzone che stiamo per ascoltare, che è appunto Archie Box, perché Kurt Cobain era anche autore dei soggetti di alcuni suoi video, tra cui appunto Archie Box. Quando sottopose la piccola sceneggiatura di questo video a Burroughs, però si vide opporre un netto rifiuto da parte dell'anziano scrittore. Perché? Perché nel ruolo che gli aveva scritto al suo personaggio Kurt Cobain, questo personaggio sarebbe morto, e Burroughs disse: col cavolo, non voglio morire neanche nel video, e quindi...
E quindi no,
lascio andare questa opportunità.
E allora noi ce l'ascoltiamo, Hush Box, nel messaggio originale di Steve Albini, di cui abbiamo parlato anche in una vecchia puntata di Note Cose Città. Loro sono i Nirvana, Hellshape Box, 1993, sì, In Utero.
We'll be right back.
non era mio, non era mio.
Tutto,
Albini, vabbè, Albini, era Albini, era Albini.
Allora, siamo sempre su uno dei Code Città, perché si fosse messo fosse sintonizzato sulla radio soltanto ora. Ale,
perché si è sintonizzato ora? Poteva sintonizzarsi pure prima.
Vabbè, magari è arrivato a casa ora, oppure certo, sta in macchina adesso. Comunque abbiamo qui.
Dove vai a quest'ora? Ora di cena.
Ma smetti. Ma abbassi un po', sì, poco, che c'ho rientro fortissimo in cuffia. Vabbè, diciamo, siamo Note Code Città. La puntata è una puntata, l'abbiamo chiamata Tra le righe del rock, è una puntata dedicata al rapporto tra rock e letteratura. Abbiamo qui con noi in studio Liborio Conca, autore di Rock Lit. Tra parentesi, il libro è quasi andata esaurita la prima stampa del libro, sta andando, ci sarà una ristampa, e quindi insomma, ripeto, un libro che vi consigliamo. E anzi, se volete farvi un'idea del libro, se non vi basta questa chiacchierata che stiamo facendo con lui, sul sito di minimaetmoralia.it trovate lo straccio di un capitolo del libro.
www.minimaetmoralia.it
www.
Ok.
Ed è il modo in cui, per esempio, io ho intercettato il libro e ho conosciuto, diciamo, inizialmente solo virtualmente, Liborio. Lui ha scelto, lui, non so se lui o se è d'accordo con l'editore o con...
Non proprio io in persona.
Tu in persona, ok. C'è un capitolo, secondo me, il più bello del libro, il più interessante, almeno secondo i miei gusti, che è un capitolo che si chiama I confini del Stato del Gothic, giusto? Dico,
esatto,
bene?
Esatto, esatto.
Questo capitolo, di questo capitolo è pubblica, figura centrale di questo capitolo è Mark Linkous, il compianto leader dei Sparkly Horse, e lo stralcio del capitolo che ha scelto Liborio di condividere è proprio quello che parla di Mark Linkous, quindi chiederei a lui il perché di questa scelta e se agli ascoltatori e ascoltatrici, purtroppo non è molto noto, e se racconti, sì, un po' chi è e perché entra così bene in questa storia.
Sì, mi riallaccio a quello che dicevo prima a proposito di Burroughs. Un altro dei nomi che avevo in testa dovendo lavorare a questo libro era un nome meno, diciamo, noto nella storia della musica rock, purtroppo. Anche se è stato autore di alcuni album straordinari con la sua band, i Sparklers, ovvero Mark Linkous. E Mark Linkous, che è un artista a cui sono molto legato da sempre, aveva un approccio molto diverso da quello delle band.
Mi unisco al coro.
Esatto. Aveva un approccio molto diverso dalle altre rockstar che abbiamo citato prima, a proposito di Burroughs, perché è molto legato alla sua terra d'origine, che è il sud degli Stati Uniti. E quando parlo di Southern Gothic mi rifaccio proprio al genere letterario peculiare di quell'area, che ha dato alla letteratura mondiale, per intenderci, scrittori come Flannery O'Connor, Cormac McCarthy, Faulkner, per esempio. Sono tutti scrittori che hanno operato in quell'area lì e che sono arrivati direttamente a Mark Linkous, il quale nelle sue canzoni, le sue canzoni sono proprio intrise di questo genere, di questo tipo di immaginario che ha a che fare con la surrealtà, con dei racconti gotici, con delle fiabe un po' sghembe.
Tu lo chiami l'epica della stranezza e del grottesco.
Esatto, sì.
Bellissima espressione.
È esattamente quello che ritroviamo nelle canzoni di Mark Linkous, la sua ricerca letteraria nei testi era talmente elevata che un critico, una cosa che cito nel libro, un critico del Telegraph, se non ricordo male, sì, lo definì un Faulkner con la Rickenbacker, cioè un Faulkner con la chitarra, che per me è una definizione, certo, azzeccatissima, oltre che penso abbia fatto piacere anche al compianto Mark. E quindi, ecco, per ragionare su quest'altra area musical narrativa, che include anche artisti di cui parlo in seguito, come i primissimi REM, perché i REM, come sa chi conosce un po' la loro discografia, hanno una fase artistica, una carriera artistica che si può dividere in due fasi. E la prima, appunto, era molto radicata alla loro area musicale e culturale, che era la Georgia, quindi siamo nella stessa zona dove operava Linkous, e quindi appunto nel Southern Gothic musicale ho fatto rientrare in questa parte anche i REM e un altro artista di cui magari potremmo parlare in seguito,
e anche
che
dei REM, ne riparliamo poi.
E anche dei REM, riparleremo di tutto.
Perché mi hai guardato così?
No, perché pensavo un altro autore che lui non ha citato ora, che io lo pronuncio, non so se si pronuncia così, DJ Pancake, che
sì,
è l'autore,
sì, esatto,
di un libro straordinario che in Italia è stato titolato Trilobiti, il titolo originale è un altro, non ricordo più qual è, però insomma, poi forse tornerà nella...
Il titolo originale è, credo, The Story of Breeze Pancake, cioè i racconti di Breeze Pancake.
Comunque sull'Incus racconti tantissime cose interessanti, sul fatto che lui in interviste, quando gli chiedevano le influenze, parlava di scrittori e non parlava di altri musicisti, oppure...
Sì, sul fatto che i suoi fan, che non so con quanto piacere per, da parte di chi li diceva sul palco, sai che quando ci sono dei concerti magari alcuni fan tirano addosso oggetti vari, più o meno tributi,
a lui tirano i libri.
Gli tirano i libri appresso, non so, spero mirassero magari con un briscio di attenzione, però per far capire il tipo di personaggio.
Guarda, qua riassumo, è sempre parole tue quello che più quello di cui stiamo
identifichi
discutendo.
Identifichi sempre tu in queste parole.
Ora, quella a cui Mark Linkous si richiama, un immaginario preciso, intessuto nella terra dove è nato e cresciuto, e nei romanzi e nei racconti della migliore tradizione degli Stati Uniti meridionali, è il filone che la critica americana ha definito Southern Gothic. E se avessimo tra le mani un ipotetico albero genealogico di questo genere, alle radici troveremmo un uomo e una donna, William Faulkner e Flannery O'Connor, i due giganteschi scrittori che hanno raccontato il primo Novecento americano a partire dal sud della nazione. Noi adesso ci sentiamo i Sparkly Horse, abbiamo scelto di mettere in scaletta, che rimbarazzo la scelta, abbiamo scelto Pembers, un pezzo magnifico tratto dal loro secondo album, l'album del 1998 che si chiama Good Morning Spider. Buon ascolto. Yeah.
Chambers, questo è sempre Radio Onda Rossa, siamo con Liborio Conca, stiamo presentando il suo libro Rock Lit in questa puntata Rock e Letteratura. Allora, c'è un capitolo in questo libro in cui lasciamo un attimo gli Stati Uniti, andiamo in Inghilterra, c'è appunto questo capitolo che è dedicato al rock inglese. La domanda è: perché li hai separati questi artisti? Perché c'è un capitolo soltanto per loro? Insomma, c'è un motivo, chi sono?
Da un lato avevo bisogno di fare uno stacco geografico, dopo essermi soffermato nelle prime due parti sugli Stati Uniti, quindi abbiamo visto la parte baroque, chiamiamola così, e quella sul sud degli Stati Uniti, avevo bisogno di uno stacco geografico che è anche culturale, perché ovviamente la cultura inglese, le band inglesi, fa un discorso a sé stante. E quindi in questa parte del libro mi sono soffermato su alcuni gruppi, non tutti, e questo libro, non l'abbiamo detto in fase di premessa, non ha pretese
di essere esaustivo,
sono scelte personali.
Ma questo, guarda, lo dico io, non è un saggio e non è tantomeno una collezione, un'antologia. No, nel senso che ha fatto un lavoro...
Cioè,
ci ha avuto molto basso, sì, in effetti.
Okay.
Cioè, non è un'antologia, dall'A alla Z, tutte le canzoni in cui c'entrano libri, romanzi o racconti o qualcosa del genere, non è neanche un saggio così.
È una ricerca fatta. Insomma.
Vabbè, le definizioni, insomma, poi le cercheremo. Comunque, sì, fatto sta che mi sono spostato nel Regno Unito e ho fatto una sorta di itinerario anche lì tra alcune band e le loro influenze letterarie.
Tutti i gruppetti poi, no?
Tutti i gruppettini da quattro soldi, come Joy Division, gli Smiths, i Cure, i Radiohead stessi. Beh, per esempio, parlando di inglesità vera, penso che tra gli artisti britannici uno a cui associamo veramente l'Inghilterra è Morrissey, perché è veramente una sorta di così, alcune volte lo definiscono anche un nazionalista proprio inglese. È una delle sue passioni letterarie più grandi, forse la più grande, è Oscar Wilde. Tant'è che riporto una cosa che ho riscontrato facendo le ricerche per questo libro, che secondo me è abbastanza divertente, cioè che un sito inglese di una rivista ha proposto una sorta di quiz in cui, cioè, immagina una schermata dove ci sono delle frasi, degli aforismi, e sta al lettore scegliere se l'ha scritta Morrissey o l'ha scritto Oscar Wilde. Tant'è che alcuni critici a volte hanno tacciato Morrissey di andare un po' oltre l'omaggio per sfociare quasi nella replica, potremmo dire.
Due mesi fa abbiamo fatto una puntata dedicata ai cimiteri e abbiamo raccontato
il Cemetery Gates, per esempio,
abbiamo raccontato di Morrissey, sì.
Che è una canzone che appunto Morrissey ha scritto citando.
Hai citato
Wild.
Prima i Cure, forse sono uno dei gruppi più influenzati dalla letteratura. Io anch'io nel mio piccolo ho fatto una piccola ricerca, cercavo qualche canzone ispirata a poeti, a scrittori. È uscito praticamente di tutto, da Truman Capote a Salinger a Camus, di cui abbiamo parlato anche noi in una puntata con An Arab, a Kafka. Insomma, dice qualcosa in più su di loro, perché poi tra l'altro anche la canzone che abbiamo scelto, magari presentacela tu.
Sì, A Letter to Elise, The Cure. Dicevi di Robert Smith a proposito di Camus, beh, il loro singolo d'esordio è Killing an Arab, che di fatto è una trasposizione.
Sì, poi fu frainteso,
sì,
fu
in seguito,
razzismo,
perché sì. Si parlava di un arabo, ma l'arabo della canzone,
esatto,
è l'arabo dello straniero di Camus.
Ma poi non solo nel parco, negli anni lo cambiava, era
Kissing an Arab.
Sì, che ci ha giocato molto.
Oppure, sempre grande equivoci, poi sempre grande,
sì, sì,
proteste,
sì,
abbastanza,
sì,
sterili, però insomma
meno grattacapi gli ha creato un'altra influenza, perché appunto se Camus ha generato questo equivoco, non è andata così per una canzone che Robert Smith ha scritto basandosi sugli scritti di Franz Kafka, che era un altro autore che amava moltissimo, e come lui anche Ian Curtis dei Joy Division. Robert Smith è particolarmente colpito dalla storia d'amore tutta particolare che visse Franz Kafka con Felice, che era una donna di cui non si è capito bene se era innamorato, per quale motivo, insomma iniziò una relazione molto complicata che portò a una serie di rotture e riavvicinamenti, che sfociarono poi in queste lettere pubblicate, come tutto quello che accade a Kafka postume, diciamo,
scritte
dopo,
queste tra il 1912 e il 1917,
esattamente. E appunto Robert Smith si rifà a questa sorta di passione molto particolari, una delle canzoni contenute in Wish, l'album The Cure del 92, che è A Letter to Elise.
Can't hold my tears away the way you do. At least
i Cure con la splendida A Letter to Elise. Ma andiamo avanti perché ci abbiamo un sacco di cose da chiedere, il tempo scorre molto molto velocemente. Un'altra figura chiave
è come la podio. Forza
come la forza, scorre potente quella,
e scorre potente.
Questa è velocemente,
sì.
E vabbè, dicevo, Liborio, un'altra figura chiave del tuo libro, un altro personaggio che torna spesso e che con un incrocio, sembra quasi un incrocio di destini, incontra tanti dei personaggi, dei protagonisti del tuo libro, incontra Barrocks, incontra Rick Chesnut, incontra Kurt Cobain e Nirvana. Parliamo di Michael Stipe, voce e cuore di un gruppo amatissimo come i REM. I REM, già ne abbiamo parlato prima, gruppo del sud, soprattutto nei primi dischi che...
Sì, esatto, è quello che accennavamo prima, la doppia fase, due fasi abbastanza distinte nella carriera dei REM. La prima è quella legata alla Georgia e poi anche in coincidenza con un contratto discografico con la Warner, loro, diciamo, intraprendono la strada del grande pop rock alternativo.
Ma raccontaci, perché Stipe, chi ancora non ha letto il libro, perché Stipe torna così spesso? Dove...
Stipe, come dicevi tu,
qual è il suo legame con la letteratura? Con la...
Lo ritroviamo spesso perché inizio a parlarne nel primo capitolo, quando la figura di ispirazione è quella di Barrocks, perché anche Stipe era un grande ammiratore di Barrocks. Stipe arriva alla letteratura beat attraverso un altro personaggio che incontreremo in questo libro, che è Patti Smith, no? E quando incontra questo tipo di narrativa, Michael Stipe ne resta molto, molto colpito, e lui, come anche i citati Bowie e Kurt Cobain, furono tra gli artisti che hanno utilizzato questa tecnica del cut-up, che poi si ritrova un po' nei testi di Stipe per i REM, che sono molto onirici, molto da comprendere, da interpretare. E quindi Stipe per Barrocks, Stipe per la scena del sud, perché Stipe... durante un concerto a cui lui assiste nella sua Atlanta, credo fosse, si trovasse questo concerto, osserva sul palco questo artista, Vic Chesnut, che esegue delle canzoni dove è possibile percepire una reale sofferenza interiore. Lui è rimasto vittima di un tremendo incidente stradale, quindi è sulla sedia a rotelle, però Stipe è molto colpito dall'intensità di queste canzoni, da decidere di produrre, lui che era già un artista affermato, l'album di debutto di Chesnut, che è Lidl. E
splendido.
Sì.
No, dicevo semplicemente splendido l'album di Vic Chesnut.
Sì, fantastico.
Ma poi non abbiamo detto prima, Vic Chesnut, che altra figura chiave, adesso ne parliamo sempre di rimando rispetto ad altri protagonisti del libro. Chesnut, per chi non lo sapesse, costretto alla sedia a rotelle dopo un incidente, si toglierà la vita il giorno di Natale del
25 dicembre
del
2009.
Era diventato negli anni molto amico con Mark Linkous, di cui abbiamo
esatto.
parlato prima.
E questo, guarda, il fatto che tu metti in fila tutti questi personaggi è un po' il motivo per cui questo libro è stato scritto, a partire anche da legami che poi venissero fuori, creando una sorta di intreccio, perché una cosa appunto che si nota è che ci sono questi personaggi che tornano. Per esempio, una cosa che poi ricordo quando parlavamo di Neutral Milk Hotel è che Mangum è un altro, che tra l'altro del sud degli Stati Uniti, che assistendo ai concerti di Chesnut percepisce tutta la potenza che emanava questo cantautore.
Un peccato che non ce l'abbiamo scritta, poi vabbè, adesso arriveremo al pezzo di REM che abbiamo scelto. A questo proposito ti chiedo di raccontare una storia, perché è davvero curiosa, mette insieme Michael Stipe e i REM tutti, insieme a Barrocks, insieme agli alieni.
Beh,
no?
Sì, siamo sempre negli anni 90 adesso. Prima notavamo come in effetti stiamo parlando molto degli anni 90, che in effetti sono molto presenti in questo libro. Siamo negli anni 90 e la Warner sta appuntando una compilation ispirata a X-Files, il telefilm che in quel periodo è ultra famoso in tutto il mondo. È una compilation dove alcuni artisti interpretano delle canzoni a tema o di ispirazione aliena. A questo punto una idea piuttosto singolare viene a Michael Stipe e ai REM, che erano stati coinvolti nel progetto, ovvero di coinvolgere, e ritorniamo al padrino di qui sopra, niente meno che William Barrocks, che stavolta, anziché opporre un rifiuto come fatto o come farà, perché adesso credo sia...
Ha chiesto subito, muoio?
Esatto, una volta scoperto
no,
che non moriva, ha accettato di buon grado di prestarsi a questa cosa.
Penso fosse l'anno precedente, credo, perché
sì, siamo
o pochi mesi
93,
prima.
4, sì, quel periodo. Baroque's, non a caso, Baroque's è un, tra le altre mattane che potremmo definire di questo singolare personaggio, c'è una sua fissazione, potremmo dire, per gli alieni. Tanto che lui lo racconta nella sua bellissima biografia di Baroque's, Barry Miles, una biografia che è uscita per Il Saggiatore qualche tempo fa. Quando Baroque scopre che un suo collega scrittore, uno scrittore di romanzi horror americano, di cui adesso mi sfugge il nome, sostiene di aver ricevuto una visita aliena, lui dice: ma come, perché sono venuti da te, in questo mondo di merda, sono una persona importante, dovevano venire da me. Questo per dire di quanto Baroque's fosse così affascinato dal tema degli extraterrestri, tanto a un certo punto, sempre in ossequio a questa sua fissazione, crea delle strane sculture ritagliando l'erba del suo giardino con dei messaggi che lui ritiene.
Cerchi di grano.
Sì, cerchi di grano, lui fa fallici invece.
Fallici, esatto. Cioè, non erano circolari, ma fallici.
Era il suo richiamo
per lui,
ai marziani,
era il richiamo, una sorta di codice che gli alieni avrebbero dovuto leggere, e andando a trovare finalmente Baroque's. Quindi ecco, alieni, X-Files.
E che succede? Perché in che cosa lo coinvolgono? Qual è la canzone?
Lo coinvolgono appunto alieni, X-Files, Baroque's, nella canzone dei Rem, Star Me Kitten. Uscita nel loro album, io dico la mia, il mio album preferito, secondo me l'album migliore dei Rem, che è Automatic for the People.
Il Murmur, in realtà.
Vai. Vabbè, vedi, quale opinioni sono varissime, tutte bene.
Sì. Batto da parte.
Altra fase, Murmur. Ecco, Murmur è quella fase che diciamo prima, delle origini, che è il primo album proprio Murmur.
Il primo, vero, sì.
Io
storia di Rem.
Ciao, grazie.
Sì, stiamo perdendo in realtà, però è anche il bello.
La canzone di Automatic.
È anche un po' il libro, ti perdi un sacco di storie, senti un sacco di musica, per questo è bello, ti fa compagnia davvero.
Ecco, tornando invece agli extraterrestri, la canzone che sceglie Michael Stipe, i Rem, di sottoporre a Baroque, Star Me Kitten, che tra l'altro in origine, sempre a proposito di cose che cambiano, eccetera, eccetera, si doveva chiamare Fuck Me Kitten. Solo che, almeno racconta così Peter Buck, il chitarrista di Rem, a un certo punto parlava di questa canzone con Meg Ryan, che frequentava in quel periodo a Seattle, era, stava registrando un film, se non ricordo male, e l'attrice dice: ma come, in un disco così denso forse la parola fuck non è opportuna?
No, dice: nel mio paese nessuno comprerebbe, nel mio stato, non so di che stato lei, dire,
esatto,
nessuno comprerebbe un disco
nella
con
provincia
quella parola
americana, immagino, se troviamo la parola fuck me kitten magari manco lo compriamo quest'album. E allora i Rem, decidendo di ascoltare il consiglio di Meg Ryan, cambiano fucking star e poi sottopongono questa canzone a Baroque's, che accetta, e esiste questa canzone.
Sì, la trovate,
sì,
però
noi
sì,
adesso ascoltiamo la versione che è uscita sull'album, la versione ufficiale, e la versione cantata o recitata, interpretata,
sì, esatto,
Baroque's, la trovate che... semplicemente, basta andare su YouTube, ve la scaricate, la trovate molto facilmente. Noi però ci ascoltiamo la versione
che è migliore sull'album. Detto tra noi,
vabbè, Stipe canta un po' meglio.
Ciao, faccio partire. Lifetimes you've so changed. R.E.M. o REM, questa era Starmi
REM.
Allora andiamo avanti, sono già le ore 21. Senti Liborio, c'è ci sono, meglio, due artisti di cui vorrei un attimo che parlassimo. Uno l'hai nominato tu prima, Patti Smith, l'altro è Leonard Cohen, due artisti, vabbè, è Patti Smith la poetessa del rock e Leonard Cohen un altro che ha sempre avuto un po' un percorso parallelo nella sua vita artistica come scrittore, poeta e anche come quella di cantante.
Sì, sì, le figure di Cohen e Patti Smith hanno sicuramente in comune una provenienza proprio dal mondo della poesia. Io nel libro dedico una parte, un'unica parte che si sofferma su un artista in particolare.
Perdonami che si è svegliato donna.
Adesso arriva la campana.
Ok.
Per chi suonerà la campana.
Per chi suonerà la campana.
Sempre a proposito. Cohen, prima di diventare un cantautore, Cohen, a cui dicevo dedico una parte, l'unica parte a solo, diciamo, del,
sì, c'è un capitolo del volume, tutto per lui,
una parte un po' più piccola solo su Cohen. Cohen, prima di diventare un cantautore, ha un'età anche abbastanza avanzata, perché lui aveva 33 anni, in genere i cantanti esordiscono molto giovani. Prima di esordire come cantautore aveva era già un nome nei circuiti letterari alternativi, perché aveva pubblicato due raccolti di poesia e un romanzo che erano stati molto lodati dalla critica, tanto che quando, racconto anche nel libro, Cohen arriva a New York, inizia a frequentare i giri dei Beat o degli artisti del Village a New York, si imbatte in Lou Reed, che lo riconosce come l'autore di Beautiful Losers, che era uno dei romanzi pubblicati da Cohen. Parallelamente, tenendo come comune denominatore la poesia, Patti Smith, prima di esordire come cantautrice, aveva pubblicato alcune raccolte di poesia molto più clandestinamente di Cohen, giravano veramente nei circuiti più alternativi,
più underground dell'underground.
Patti Smith, folgorata a sua volta dalla poesia di Rimbaud. Questo è uno delle. Nel libro ci sono alcuni artisti che subiscono una sorta di cotta intellettuale arrivandoci per gradi, e sono alcuni del libro. Altri invece è come se ricevessero delle epifanie, che era quello che è successo per esempio a Mangum con Anna Frank, di cui raccontavamo prima, e che è quello che succede anche a Patti Smith con Rimbaud, di cui acquista le sue poesie e inizia a portarsele dappertutto come un feticcio. Questo accade quando davvero un libro conta tantissimo per una personalità a livello umano oltre che artistico. Sulla scorta di Rimbaud, Patti Smith appunto entra anche nel circuito a sua volta Beat, conosce Ginsberg, questa brigata a cui accennavamo anche prima, e il suo primo album Land del 75 è pesantemente influenzato da questo tipo di poetica.
Noi però non ci ascoltiamo né Patti Smith né Leonard Cohen.
Ottimo.
Però ci ascoltiamo un altro.
Non c'è bisogno, dai.
No, infatti è per questo che abbiamo scelto di dare spazio.
Dovevamo scegliere necessariamente, perché sennò la puntata con
sì,
tutte le canzoni che sono citate
sarebbe durata all'infinito. Però abbiamo scelto un'altra poetessa, una poetessa britannica, lei è PJ Harvey, che comunque in qualche modo all'inizio della sua carriera è stata un po' accostata.
Se proprio vogliamo essere pignoli, lei è Polly Jean Harvey.
Polly Jean Harvey, vabbè, però
PJ Harvey è il gruppo, in teoria.
Ok, hai perfettamente ragione. E poi tra l'altro anche lei è una poetessa, nel 2016
ha pubblicato una raccolta di versi, certo. Sì.
Sì, diversi, però ha fatto un lavoro un po' più approfondito,
sì,
un po' più a 360 gradi, insieme a un fotografo
fotografia,
per
esatto.
Il mondo. Esatto. E la canzone che abbiamo scelto è ispirata a Salinger, ai racconti A Perfect Day for Banana Fish, che tra l'altro ispirarono anche i REM che fecero,
i Cure,
perché c'ho i REM sotto le orecchie. E lei la chiama A Perfect Day Elise, è contenuta su Is This Desire del 1998. A Perfect Day Elise, PJ Harvey.
Ale comunque, mentre tu stavi in vacanza a Bora Bora, giusto?
Sì, sì, Bora Bora.
Ecco, io nel frattempo, quando già avevamo deciso di fare questa puntata, comunque ho letto, mi sono un po', mi documentavo un po' e poi ho incrociato.
Mi hanno scritto da Bora Bora che mi richiedono l'asciugamano. Vabbè, Porcelli.
L'hotel?
Sì, vabbè.
No, dicevo, vabbè. Comunque, scemenza a parte, solo pochi giorni fa, pochissimi giorni fa, ho finito un libro che volevo leggere da tempo. Il libro si chiama Shotgun Love Songs, è scritto da il romanzo d'esordio di uno scrittore americano che si chiama Nicholas Butler. C'entra molto con questa puntata perché qui è successo qualcosa di che va in direzione contraria rispetto a quello che stiamo raccontando noi, cioè è uno scrittore, un romanziere che si è talmente tanto innamorato di un disco e della storia che c'è dietro un disco, che è molto letteraria, da farlo diventare centrale nel suo romanzo d'esordio. Il disco di Bon Iver, che si chiama For Emma Forever Ago, il disco d'esordio di Bon Iver, il nome d'arte di Justin Vernon. La storia che c'è dietro il disco è molto, funziona molto, sembra quasi finta, nel senso, lui è uno dei tanti aspiranti musicisti americani che lascia Wisconsin e tira su una serie di gruppi per fare lavori i più diversi, e il suo ultimo lavoro cucinava carne alla griglia in una tavola calda, sembra a New York se non vado errato, prende la polmonite, torna a casa sua nella terra natale, torna in Wisconsin, si chiude nel capanno degli attrezzi del padre in campagna e comincia, lo fa diventare il suo rifugio. All'inizio passa tempo a bere e a guardare TV, poi decide, tanto ha lasciato anche la sua ragazza, insomma è tornato sconfitto in sostanza, riprende la chitarra tra parentesi mezza rotta, tira su, rimedia una batteria, tira su un piccolo studio col suo portatile e comincia a suonare 10, 12, 14 ore al giorno in Wisconsin nel pieno inverno tra il 2006 e il 2007, quindi temperature che arrivano a meno 30, quindi circondato da neve, fin quando poi la primavera lentamente si riaffaccia. In questo lui è convinto di registrare delle demo, così le porta a dei suoi amici. In realtà lui ha scritto un disco forse irripetibile che segna la, come dire, la rinascita del folk, del cantautorato folk negli Stati Uniti. È un successo appunto talmente incredibile che il disco arriverà a vincere un Grammy, quindi un autore indipendente, un album di questo tipo, insomma la storia funziona molto, talmente funziona che Butler, come dicevo, ne prende ispirazione per farne un romanzo. I diritti sono stati comprati del romanzo probabilmente, quindi prima o poi ne uscirà un film. Qua parliamo di un disco uscito nel 2007, il romanzo invece è uscito almeno in Italia nel 2014 se non vado errato. La finisco perché poi non racconto certo il libro, però il libro parte dal dopo, cioè che succede dopo alla vita di questo Justin Vernon. Viene chiamato in un altro modo nel libro, viene chiamato lì Corvus, il suo nome d'arte, però lì qualcosa adesso non ricordo. Immagina il suo lui dopo la fama, lui con tanto denaro e belle donne, una storia d'amore con un'attrice molto famosa, un'altra volta una sconfitta diversa, il ritorno in Wisconsin ancora, il Wisconsin poi, questo non è uno spoiler, il vero protagonista del romanzo, e qui ricorda molto, ne abbiamo parlato prima, DJ Pancake e Trilobiti, perché l'incipit di quel libro è: sono nato qui e non ho mai voluto andarmene davvero. E questa è poi la cosa che accade anche ai protagonisti, e in particolare alla rockstar, ai protagonisti di questo bellissimo romanzo che, ripeto, si chiama Shotgun Love Songs. Noi chiaramente adesso ascoltiamo un pezzo dal disco d'esordio di Bon Iver e la canzone che abbiamo scelto è Skinny Love. Thank you.
told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, and it will be a different kind. Now I'm holding all the tickets, and you'll be owning all the fines. Come on, skin and love, whatever you circle on my hope and let me cease. My, 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 my. Someone knows who's so, so honestly. And I'm told.
Eravamo distratti, stavamo parlando sì. Del suono di questa splendida chitarra. Allora, questa è sempre Note Cose Città.
C'è il freddo e c'è il calore nello stesso tempo, infatti sì. Questa è Note Cose Città, è molto comincia a essere
by tardi. Night, Note Cose Città by Night, stiamo parlando con Liborio Conca del suo libro Rock Litter.
Presente. Dopo l'intermezzo del processo inverso, quindi dalla musica alla letteratura piuttosto che dalla letteratura, piuttosto che il contrario, appunto. Torniamo, abbassi un po', torniamo con Liborio. Una domanda forse scontatissima, non lo so, però la cosa che si
non
immediatamente...
Non ci sono domande scontate, Fabio, ci sono risposte scontate.
Questo è sempre Gianni Minà?
No, questo era coso?
No, non lo
come
so.
Si chiama? Non mi ricordo. No, non era Gianni Minà, però.
Io non vi so aiutare.
Fausto Papetti, mi sa. Vero?
Penso di sì. Penso che Papetti, sì, mi suona Papetti.
Dovrebbe essere Papetti.
Comunque dicevo, una cosa che si nota abbastanza immediatamente anche guardando l'indice è che manca l'Italia, mancano gli artisti italiani, e quindi la domanda che ti vorrei fare è se questa è una scelta che hai fatto a monte, cioè, oppure se è successo così lavorandoci, e se fosse una scelta fatta a monte, se nella tua testa hai in mente di fare un altro volume, in questo caso concentrato sul rapporto tra musica italiana e letteratura, magari uscendo fuori dagli stereotipi cioè i serotipi, dai soliti grandi nomi, Puccini,
esatto.
Di André, esatto. Di Gregori.
Sì, no, Fausto, ti ringrazio della domanda. È vero, l'Italia non c'è. Tu mi chiedi se l'ho stabilito a monte. In realtà, essendo un work in progress, il monte però c'era e prevedeva un passaggio italiano. Un po', se vuoi, sulla scorta di quello inglese, no? Per intenderci.
Un capitolo a parte.
Quando poi ho iniziato a capire come avrebbe dovuto partire questa parte italiana, mi sono reso conto che vuoi per criteri di semplicissima prossimità geografica e culturale, insomma siamo italiani in detta in maniera così, vuoi per altri motivi, per esempio, ok, avrei dovuto fare un passaggio italiano, inevitabilmente bisognava parlare dei cantautori, ma non avrei voluto limitarmi solo a quello, e intanto
quindi era troppo
questa
ampio.
Parte rischiava di diventare quello che potrebbe essere una seconda parte di questo libro, che diciamo a cui sto lavorando e sto iniziando a lavorare, e che appunto svilupperà questo tema del diciamo dell'incastro tra letteratura e musica in Italia, cosa che appunto non mi riusciva di condensare in poche pagine per i motivi che ho provato a spiegare.
Ma non ho nessun dubbio, poi lo citi anche nelle prime pagine del libro, perché in realtà
Rock
un italiano
questo non so, poi lanciamo un sondaggio.
Rock l'Italia era Rock Lit.
Sì. Vabbè, scusa. Ci è arrivato. Dicevo, c'è in realtà un musicista italiano che citi nella, proprio nella prima parte del libro, nella parte in cui parli di Gene Carroll, che è uno di quelli che abbiamo, esatto, dovuto purtroppo, sì, togliere dalla scaletta, ed è Emidio Clementi, la voce
con i Massimo Volumi.
Dei Massimo Volumi, e in Massimo Volumi in questo caso la canzone è in cui è Inverno, la canzone in cui, sì, cita proprio Wicked Gravity, una di canzone di Gene Carroll di cui parli ebbene nel libro. E quindi non c'ho dubbio che ci saranno i Massimo Volume. Massimo Volume, diciamo, a parte il fatto che non soltanto citano, diciamo così, Gene Carroll in un loro testo, Emidio Clementi stesso è uno scrittore, ha scritto romanzi e racconti, e il loro immaginario e i loro, la loro stessa musica forse è a confine tra letteratura,
sì,
e
immagino
rock.
Che starei andando a parare sull'ultimo
disco è tratto, esatto, in Nuotatore, e prende spunto da un racconto di John Cheever. La loro canzone forse più nota e più bella, Il Primo Dio, prende il titolo prende spunto dal romanzo di Emanuele Carnevali. E noi però ci ascoltiamo una canzone e torniamo quindi a Rock Lit, che è tratta da Aspettando i Barbari, il penultimo album di Massimo Volume. La canzone è Vic Chesnut. C'è qualcosa che vuoi aggiungere?
No, mi limito solo ad aggiungere come veramente c'è una circolarità in quello di cui stiamo parlando diciamo nell'ultima oretta ormai. Ci sono questi personaggi che in maniera quasi spontanea, non ricercata, si chiamano tra loro a distanza di chilometri, epoche storiche, tempistiche diverse, e Vic Chesnut è uno di questi, come immortalato in questa canzone.
E noi speriamo che l'abbiamo nominato spesso, che oggi qualcuno che non lo conosce se lo andrà magari ad ascoltare più tardi. Massimo Volume e Vic Chesnut.
ricordati di Cesna, quando il suono stride. Ricordati di Cesna, quando la linea trema. Ricordati di Cesna, una corona di spine poggiata sul palco. Dalla chitarra di spine.
Massimo volume a Note Cose Città. Noi siamo arrivati all'ultimo blocco, diciamo, della nostra intervista. Sono rimaste ancora un paio di canzoni da ascoltare. C'è un personaggio che ancora non l'abbiamo, mi sa, neanche mai nominato addirittura.
No, sorprendentemente.
Sorprendentemente.
Lui è dentro di noi sempre.
Ed è anche probabilmente quello che invece è insomma l'artista che forse viene subito in mente quando si parla di questo rapporto tra musica e letteratura, ed è Bob Dylan. E ti volevo chiedere se tu, quando hai iniziato a scrivere il libro, c'è una parte dedicata a Bob Dylan, tu comunque un pochino ne parli. Immagino la difficoltà forse di chi intraprende un libro come il tuo, di parlare di un personaggio così, così grande, su cui è stato anche scritto molto.
Beh sì, tu parlavi, si pensa a Dylan probabilmente.
E tra l'altro, scusa, no, ti volevo anche chiedere se quando hai cominciato a scrivere il libro lui aveva già vinto il Nobel, oppure poi se le cose sono cambiate anche a seguito poi della vittoria del Nobel.
Esatto, tu dicevi, quando si pensa a musica e letteratura il primo nome che viene in mente è forse Bob Dylan. Anzi, togliere il forse.
Sì, vorrei togliere il forse.
Anzi, sai chi
tu lo togli sempre, ogni volta che dico forse tu togliere il forse.
Diciamo che no, a priori
Dylan lo togliere
il forse l'ha tolto definitivamente, okay, l'Accademia,
allora,
di Svezia.
Bob Dylan.
L'Accademia di Svezia, conferendo, come si dice in questi casi, il premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan. Quando ho iniziato a scrivere il libro lo aveva già vinto, e comunque, se posso dire, ecco, i premi sono benemeriti, il Nobel a Dylan è storico, però diciamo che non serviva il premio Nobel per sancire, certo, la grandezza letteraria di Bob Dylan. Quindi ecco, lavorando a questo libro ci avevo ben presente, tra l'altro è un artista che io ho ascoltato molto, che amo, quindi non ho dovuto come dire, forzare l'ingresso di questo gigante della letteratura e della musica. E, però sapevo anche che il rischio a volersi occupare di Dylan era di scrivere un libro solo su Bob Dylan, operazione tra l'altro già fatta anche a livelli molto alti in Italia, in tutto il mondo, sulla Dylanologia, come si chiama a volte, che non era quello che volevo fare in questo libro. Quindi le parti Dylan è un po' una corrente che scorre sotto, perché anche lui Beat, anche lui Ginsberg. E però appunto mi sono permesso di usare Dylan in alcuni passaggi determinati, quindi ad esempio quando provo a raccontare come, per parlare di amore, alcuni cantautori si siano rifatti a libri o scrittori, ed è il caso per esempio di Dylan, e parlo di canzoni come Sad-Eyed Lady of the Lowlands o Tangled Up in Blue, dove cita questo misterioso poeta del 200 italiano che per alcuni sarebbe Cavalcanti, insomma,
Petrarca,
o Petrarca, cioè, lui ha detto a un certo punto Petrarca, questo lo racconto nel libro. Fatto sta che se il cantante è del 200 non poteva essere Petrarca. Però questo è uno dei mille rivoli in cui poteva disperdersi un libro che volesse parlare solo di Dylan, perché ha una produzione sterminata e sui suoi testi appunto esistono dei commentari universitari. Ecco, quindi ho usato Dylan in alcuni passaggi specifici, mettiamola, okay, così.
E tra l'altro poi arrivi praticamente in ordine, diciamo, temporale a un altro grande riconoscimento che è stato dato a un personaggio della musica, ovvero il Pulitzer per i testi di Damn a Kendrick Lamar. Quindi
sì,
insomma, arrivi fino all'anno scorso poi.
Esatto, poi appunto nel momento in cui ho affrontato tra virgolette la questione Dylan Nobel a Dylan, che è stata molto dibattuta anche sulle pagine culturali, perché una certa comunità letteraria non ha ben recepito questa decisione, e però a confermarla in un certo senso è arrivato, a distanza di pochi mesi possiamo dire,
questo Pulitzer,
un altro grande premio, forse il più importante dopo il Nobel nel campo della cultura americana, che è il Pulitzer, che assegna diversi riconoscimenti, come sappiamo, sappiamo, sì, per il giornalismo, la fotografia. Quello per la musica è stato assegnato a Kendrick Lamar in virtù, appunto, come accennavi tu, della sua produzione lirica.
Sì, e poi tra l'altro è stato il primo artista di musica non classica o non jazz a vincere questo premio. Quindi un...
perché, perché ancora non lo sapesse, Kendrick Lamar è un rapper, insomma.
È un rapper, e tra l'altro lo ha vinto, appunto, dicevamo, con per i testi di questo Damn. Addirittura
la motivazione
dice, aspetta che la cerco, e ci racconta il presente, stavolta non quello dei neri al sud degli States, ma quello delle periferie, dei sobborghi o dei ghetti di Compton, Los Angeles. E no, aspetta, non è questa la motivazione. La motivazione è...
Eccola. Quello è quello che ha fatto.
Esatto, un lavoro che riesce a rendere e fotografare tutte le sfumature e la complessità della vita per gli afroamericani negli Stati Uniti e d'America contemporanea.
Quindi un vero racconto, esatto, fondamentalmente
delle condizioni. E tra l'altro c'è un incontro che è avvenuto 80 anni fa, sempre tra musica e letteratura, che poi ha dato vita a quella che il Times ha definito la canzone del secolo, la canzone per rappresentare il Novecento. È stata anche definita la prima vera canzone di protesta e di denuncia al razzismo sulle terribili condizioni di vita dei neri del sud degli Stati Uniti. Il suo autore, l'autore della poesia, è Abel Meerpool, un professore inglese bianco che insegnava in un liceo del Bronx a New York. Lui a un certo punto vede una foto, gli arriva sotto mano una foto che trovate anche su internet, scattata il 7 agosto del 1930. Ci sono due uomini neri appesi a due rami di un grande albero, e sotto c'è una folla di uomini e donne bianche invece che li guarda sorridenti e compiaciuti. Meerpool è molto ispirato dalla crudeltà di questa foto e scrive una poesia.
Non sembra più così lontano poi, esatto, questa immagine del scrittore, comunque.
E la intitolerà Strange Fruit, uno strano frutto, ovvero lo strano frutto è proprio il corpo dell'uomo che pende al posto dei frutti dai rami. Dice così: gli alberi del sud danno uno strano frutto, sangue sulle foglie, sangue alle radici. Neri corpi impiccati oscillano alla brezza del sud, uno strano frutto pende dai pioppi, una scena bucolica del valoroso sud, gli occhi strabuzzati e le bocche storte, profumo di magnolie, dolce e fresco, poi d'improvviso l'odore di carne bruciata. Ecco il frutto che i corvi strapperanno, che la pioggia raccoglierà, che il vento porterà via e che il sole farà marcire, che gli alberi lasceranno cadere. Ecco uno strano e amaro raccolto. E Meerpool, insieme a sua moglie, metterà in musica questa poesia e ci saranno alcune interpreti che proveranno a cantarla fino a che poi la canzone trova la sua vera, la sua più giusta interprete, ovvero Billie Holiday, che le segue per la prima volta al Caffè Society nel 1939. Noi con il racconto ci fermiamo qui, perché su Strange Fruit si potrebbe assolutamente dedicare una puntata alle difficoltà che la Holiday ebbe per inciderla, perché la Columbia si rifiutava, quindi lo fece con un'altra etichetta, la Commodore, e le censure anche che durante il corso della carriera riceveva dai locali che la minacciavano di non darle il permesso di esibirsi se l'avesse eseguita. Comunque, per il Times, appunto, Strange Fruit è la canzone del Novecento. Noi ci ascoltiamo una versione registrata live nel 1945, la versione originale è con un pianoforte e una tromba oltre alla voce di Holiday, invece qui è soltanto il pianoforte magnifico di Teddy Wilson ad accompagnare Lady Day. Billie Holiday, Strange Fruit.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the sun. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia. sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter crop.
Veramente magnifica Billie Holiday con questa interpretazione di Strange Fruit. Allora, siamo arrivati al termine della nostra puntata, affidiamo appunto al presente, a Kendrick Lamar, la nostra chiusura. E ci racconta il presente, come ha fatto Billie Holiday negli anni 30 adesso, e Kendrick Lamar appunto che ci racconta la vita, non quella dei neri al sud degli Stati Uniti, ma quella delle periferie, dei sobborghi o dei ghetti di Compton, Los Angeles, insomma ci immaginiamo anche quelle di tante altre grandi città americane. È una vita, quella che ci racconta Lamar in questo album, già segnata se nasci in questi luoghi. E la traccia che abbiamo scelto è quella che anche chiude l'album Damn. Ci racconta una storia Lamar. C'è un ragazzo, si chiama Anthony, è soprannominato Top Doug, è il più grande di sette fratelli che viveva con la nonna a causa della tossicodipendenza della mamma. Poi entra a far parte di una gang a 15 anni, inizia a spacciare, sale di grado in strada, vive di sparatori e rapine, un paio di accuse di omicidio da cui riesce a salvarsi in una maniera abbastanza, insomma, abbastanza particolare, e problemi con la polizia. A un certo punto gli uccidono anche il cugino in una sparatoria, lui a un certo punto della vita poi deciderà di cambiare radicalmente. Una delle rapine che fa lo va a fare in un fast food, quelli dove si arriva con la macchina, non so come si chiamano quei fast food, voi lo sapete, quando arrivi con la macchina che c'è il vetro e ordini direttamente al ragazzo, sì, o alla ragazza, sì. Non so se hanno un nome particolare.
Il
No, il cinema.
Drive-in senza cinema.
Vabbè, ciao Fabio.
È più da pit stop come concetto, sì.
Aveva già rapinato quel posto.
Ma se fosse un colore?
Dai, per piacere, insomma. Tira fuori la pistola, perché già aveva fatto una rapina lì. C'erano stati dei morti, c'è un ragazzo dietro al vetro, lui ha l'occasione, Anthony, di ucciderlo, ma decide che lo risparmia perché quando va a mangiare in questo posto le porzioni di patatine sono sempre molto abbondanti, quindi questo ragazzo gli sta simpatico e se ne va. Il ragazzo si chiama Kenny Duckworth, per gli amici è soprannominato Ducky. La storia finisce in un modo molto particolare. I due si rincontrano 20 anni dopo in uno studio di registrazione. Anthony era diventato il fondatore della Top Doug, il suo soprannome Entertainment, una casa discografica, mentre invece Ducky aveva accompagnato lì suo figlio, allora è quindicenne, che è questa casa discografica aveva appena messo sotto contratto, e quel bambino quindicenne è proprio Kendrick Lamar. La frase che conclude questa canzone, Duckworth, è, riassumo un po' tutto quello che vi ho detto, e dice così: chi avrebbe mai pensato che il più grande fra i rapper sarebbe nato da una coincidenza? Perché se Anthony avesse ucciso Ducky, Top Doug sarebbe scontando l'ergastolo, mentre io sarei cresciuto senza un padre e morto in una sparatoria. Mi sono un po' impicciato, chiedo scusa.
È la fame.
Allora, dobbiamo fare i saluti prima.
Comunque, ringraziamo Liborio Bunca che è stato qui con noi.
Ringraziamo tantissimo.
Di Rock Lit.
Noi ti aspettiamo per Rock l'Italiana.
Perfetto, vi ringrazio tantissimo per l'ospitalità.
No, grazie a te, assolutamente. Noi ci sentiamo. Allora,
abbiamo ricordato agli ascoltatori e ascoltatrici di sottoscrivere.
O per Bacco, assolutamente sì. La campagna di finanziamento, che tra l'altro sta per scadere, 30 per 1000, 30 euro per la Onda Rossa. Tutte le informazioni sul sito Onda Rossa, lì c'è un banner e lo seguite e vi fate un grande regalo alla radio. Duckworth, Kendrick Lamar, a martedì prossimo.
A martedì.
universe a whirl, until I found it's me versus me.
Happens on earth, stays on earth. We're gonna put it in reverse.
Darling, I've told you many times, and now I'm telling you once again, just to remind you, sweetheart, that my
oh, Lamar, Hail Mary, your marijuana times is hard. Pray with the hooligan, shadows all in the dark. Fellowship with demons and relatives, I'm a star. Life is one funny motherfucker. A true comedian, you gotta love him. You gotta trust him, I might be bugging. Infomercials and no sleep. Introverted by my thoughts, children listening gets deep. See, once upon a time inside the Nickerson Garden Projects, the object was to process and digest poverty's dialect. Adaptation inevitable, gun violence, crack spot, federal policies, great builders and drug professionals. Anthony was the oldest of seven, well respected, calm and collected. Laughing and joking made life easier. Hard times, mama on crack. A 4-year-old telling his nanny he needed her. His family history, pimping and banking. He was meant to be dangerous. Clacked him a grip and start slanking. 15, stripping up his jeans with quarter pieces. Even got some hair from a smoker last weekend. Dodger policeman working for his pick on me. Small time hustler graduated to a brick on him. $10,000 out of for project housing. That's on the daily. Seen his first meal, 20 years old. Had a couple of babies. Had a couple of shooters. Caught a murder case. Fingerprints on the gun, they're assuming, but witnesses couldn't prove it. That was back when he turned his back and they killed his cousin. He beat the case and went back to hustling. Bird shuffling, Anthony rang. The first in the projects with the two-tone Mustang. That 5.0 thing. They say 5-0 came. Circling parking lots and parking spots and hopping out while harassing the corner blocks. Crooked cops told Anthony he should kick it. He brushed him off and walked back to the Kentucky Fried Chicken. See, at this chicken spot there was a light-skinned nigga that talked a lot with a curly top and a gap in his teeth. He worked the window, his name was Ducky. He came from the streets to Robert Taylor home, Southside Project, Chirac, the Terror Dome. Drove to California with a woman on him and $500. They had a son hoping that he see college. Hustling on the side with a 9-to-5 to freak it. Cadillac severely ride his son around the weekends. Three-piece special with his name on his shirt pocket. Cross the street from the projects, Anthony planned to rob it. Stuck up the place before back in 84. That's when affiliation was really 8 years of war. So many relatives telling us, selling us, devilish work, scaling us. Crime, intelligence, felonious, prevalent proposition with nines. Ducky was well aware, they robbed a manager and shot a customer last year. He figured he'd get on these niggas' good sides. Free chicken, every time Anthony posted in line. Two extra biscuits, Anthony liked them and then let them slide. They didn't kill him, in fact it looked like they're the last to survive. Pay attention, that one decision changed both of their lives. One curse at a time, reverse to manifest the good karma and I tell you why. You take two strangers and put them in random predicaments. Give them a soul so they can make their own choices and live with it. 20 years later, them same strangers, you make them meet again. Inside recording studios where they reaping their benefits. Then you start reminding them about that chicken incident. Whoever thought the greatest rapper would be from coincidence? Because if Anthony killed Ducky, Top Dog could be serving life while I grow up without a father and die in a gunfight.
Now fuck in the eyes, need now for the work.
Now look, I'll never see the guys like these guys. Look, he's in the next place. He's in the next
So I was taking a walk the other day,